grazie dell'invito e ringrazio per la presentazione. In un paese dove non si risolvono i conflitti di interesse, io denuncio il mio, conosco il direttore Cusinano da tanti anni, abbiamo fatto delle battaglie assieme e devo dire che grazie a lui e ad altri colleghi più presenti, in caso, mi sono tirato quel poco che so della Sicilia e di altre cose, lo devo a molti di loro coraggiosi cronisti, perché a forza di descrivere il mondo solo come un mondo chiuso, dove nessuno si batte per la libertà, dove nessuna passione, attenzione, perché prevarrà un criterio di disperazione. Se tutto è uguale a tutto e non c'è speranza, ma perché un ragazzo deve sperare? Perché deve provarci? Non c'è nulla da fare. Non io descriverò alcune cose, ma anche mi permetterò, e quindi ti riprendo di dire che non è vero che quando ci si crede, che non vuol dire credere quello in cui credo io, ma quando ci si crede, quando si vuole capire, quando si vuole determinare la propria vita, si fa comunque la scelta giusta. Non è la mia, non ha nessun interesse. Quello che diciamo noi, sottoponetelo a critica quando tornerete a scuola, cercate le fonti, braccate gli insegnanti, ci hanno detto la verità, voglio capire. La quale che avere paura è la società chiusa, nella quale si rinuncia a capire, nella quale uno decide per te quale programma vedere e quale canzone scegliere. Può piacere o no Santoro e Travaglio, ma non posso accettare che qualcuno mi dica Santoro non lo vedi, Fabio Fazio non lo vedi, quella canzone non la senti. È un principio in contrasto con una società democratica. Nessuno può decidere per gli altri che cosa scegliere. Se elimini il mio diritto di scelta, fosse la scelta più lontana dalla mia, di scegliere la mia canzone, la mia musica, il mio centro dove trovarmi, non so se è chiaro, non parliamo di una roba distante dalla vita, riguarda anche te che hai 15 anni la possibilità di scegliere quello che vuoi fare e di dire non la penso come te. Atroce è quella società nella quale chiunque, in camicia rossa, in camicia verde, in camicia azzurra, può decidere per gli altri il suo futuro. Lo dirò meglio, se la TV mi propone i tronisti e le veline come unico modello sociale, ma di che mi lamento? Se chi sceglie di fare il poliziotto o il magistrato o con onestà il consigliere comunale o l'operaio, o chi magari denuncia le morti sul lavoro e si trova sospeso o licenziato, non è una persona da rappresentare. La mia capoccia si convincerà che la furbizia, la via breve, la cancellazione della legalità è il traguardo da raggiungere, vale qui come vale in Val d'Aosta. Non c'è una regione più malata, è un modo di concepire i rapporti. Qui non c'entra niente a destra e a sinistra. Un paese civile su queste cose ha valori condivisi. Se in un paese si discute Falcone e Borsellino e si ama Mangano, quel paese è a rischio, lo dirò in modo comprensibile. Non puoi indicare come un valore un mafioso e magari dire aspettano quei giudici di indagare sulle stragi del 93. Cosa significa? Come arrivano queste parole a casa? Che vuol dire? Cosa vuol dire quando il tuo valore non è chi contrasta la legalità? La illegalità. Ti rispondo. E i media spesso, non è grave quello, l'obbedienza a un editore, dove parlavo con Franco Sivi, quello che oggi a me tormenta di più è la non promozione di temi e di soggetti che restano oscurati. È qualcosa di più grave. Cioè quello che sta accadendo non è più la cacciata del giornalista nemico, vogliamo scrivere in modo comprensibile. Se il presidente della Camera Gianfranco Fini, persona da me distante anni luce, può diventare oggetto di chiaraggio mediatico, potete immaginare un cittadino normale. Che c'entra a destra e a sinistra? Qui è terminato sotto i riflettori. Il presidente della Camera è il direttore dell'Avvenire, il giornale dei vescovi italiani. Direttore che aveva appoggiato, in modo anche convinto, il governo in carica. È rischioso se appena esprimi un parere in dissenso diventi un avversario. Chiaro, è rischioso comunque la pensi. Non occorre essere di parte. Ed è in contrasto con le funzioni di controllo. E allora risponderò a Enrico. Se a un certo punto sparirò perché devo fare un intervento chirurgico, come Vito Monaco sai, non per dissenso preventivo, spiego anche perché ho voluto esserci comune. Io ho conosciuto Monaco e ci lo conoscevo già, ma il centro che ho letto, e qui c'è anche il legale, Barcellona, per una questione che ci riguarda, che era stata cancellata dalla comunicazione, ha ragione così. Quando a un certo punto si decide a Comiso che Pio La Torre, straordinario dirigente al suo tempo del Partito Comunista, ma soprattutto straordinario combattente per la legalità, e Rosario Di Salvo, quella targa che sta a Comiso va levata. Provate a immaginare che vuol dire in un comune quando dici e leviamolo il nome di Impastato, e leviamolo il nome di La Torre, e basta questo Borsellino e Falcone. Apparentemente dice, ma forse è roba vecchia, ma che significa quando cancelli un nome di un poliziotto, di un agente, di un giudice, di un giornalista? Che stai dicendo non è un modello, lascia perdere, si può levare. È devastante per la formazione. Perché porto questo esempio? Perché loro, invece di arrendersi insieme a tanti altri che sono qua, decidono di fare un appello. Vedete, a quelli che dicono non serve reagire, è la prima volta in vita mia che ho pubblicato un appello sull'articolo 21 e hanno scritto migliaia di persone, compreso suore, preti da me, ignoti da tutta Italia. Vuol dire che c'è un'Italia della civiltà, a prescindere dalla collocazione politica, che se chiamata risponde, ma se tu per primo che hai un dovere civico non li chiami, non può neanche rispondere, perché e tu temi il silenzio. Ecco perché l'interruzione del silenzio, in qualunque forma, e la scuola è una cosa straordinaria, è fondamentale. Vuol dire che la voce deve essere la nostra, no, oggi parliamo noi, domani parleranno altri, ma è l'interruzione della voce e della memoria che determina un'assenza di democrazia. E allora vedete, ecco delle cose in gloria, poi parlerà di Dio Pepino, per me è stato straordinario, non voglio prendere tempo ai colleghi giornalisti, perché ho la fortuna di essere con colleghi da Silvia, Spartinato, a Nicastro, per i quali io ho solo da imparare, quindi non devo sostituirmi a loro. Vorrei solo dire un concetto, noi non stiamo parlando di una questione astratta, ma stiamo parlando di un tema delicatissimo, la divisione dei poteri, che è il sale delle democrazie liberali e sta nel cuore dei grandi classici del Settecento, è grave che dobbiamo parlare di questo, che dicono una cosa molto semplice. Quando esecutivo, legislativo, giudiziario e l'informazione, allora nel Settecento non c'era questo quarto elemento, quando uno dei due elementi si sovrappone all'altro è a rischio la democrazia. Questo è un classico del pensiero liberale. Se tu aumenti l'esecutivo è chi decide. Se tu hai un esecutivo che aumenta di potere e quell'esecutivo, unico caso al mondo, ha 6 reti televisive, è chiaro che hai un esecutivo enorme che decide, che so, che a porta i giudici magari non rispondono ai loro accusatori, ecco perché sulle intercettazioni c'è confusione, perché se la voce è unica e chi è operatore di giustizia non fa il contraddittorio, è chiaro che nelle case io non ho i diversi punti di vista che si confrontano. Ecco come allarghi l'esecutivo e riduci la possibilità di interdizione degli altri. In questo momento c'è un grande esecutivo, c'è una grande capacità di comunicazione, c'è un Parlamento che procede con i voti di fiducia, quindi è cambiato, il Parlamento ratifica. C'è un potere giudiziario verso il quale si può dire serenamente, e non vi ripeto le parole perché mi vergogno, ma io leggo sulla Corte Costituzionale, sul CSM, sui giudici, sui corpi dello Stato, frasi che in qualunque altro paese europeo ti accompagnano ad un vicino posto di polizia. L'abbattimento permanente della funzione è cosa diversa dalla critica alla funzione. E questo è un dato assolutamente preoccupante. Se tu puoi dire il mio giudice non mi piace, dunque è colorato, il mio giornalista non mi piace, dunque è colorato, la mia guardia di finanza e il mio carabiniere non mi piacciono e siccome indagano su di me, è come se io dicessi chiunque indaga su di me è una toga fascista. Avrei ribrezzo a farlo, per la verità mia madre mi schiaffeggerebbe, molto anziana, ma direbbe ma cosa stai dicendo, idiota? Che chi esercita una funzione di legalità se ne esercita su di te e dall'altra parte non ti viene, perché non rispondi alla domanda? Hai commesso o no un reato? Questa è la domanda. La domanda non è chi è il mio giudice, la domanda è rispondi alla domanda che ti sto ponendo, quel capitale l'ha portato fuori sì o no? Se non è vero e c'è un pregiudizio del giudice, certo che devi criticare il giudice, ma non può essere la prima risposta alla delegittimazione della funzione. E allora vedete, io voglio solo al rafforzamento di quello che ha detto il giudice Migliori, perché parliamo di intercettazioni e poi rispondo con la proposta finale, che a me piace proporre, se fosse possibile, anche fare qui a Palermo un altro appuntamento, quindi rispondo a tutto così male. Questo è un rapporto che viene dall'Università di Napoli, inedito, dalla cattedra che fu del professor Giuseppe Tesauro, che è uno dei giuristi più seri di questo paese, una persona profondamente radicata in quello che un tempo si chiamava il mondo dei cattolici liberali, distantissimo da ogni forma di estremismo e di radicalismo, dove il suo migliore allievo, il professor Roberto Mastroianni, insieme a un vasto gruppo di giuristi, all'avvocato Malavenda, all'avvocato D'Amati, ad alcuni dei migliori avvocati italiani di ogni tendenza, ha fatto uno studio sulle intercettazioni, perché se no è propaganda. Ormai in questo paese tu citi la Costituzione, se non dice la Costituzione c'è uno scemo che dice ma questa è propaganda, e tu dici veramente l'articolo 21, anche lo scusa, l'alfabetismo porta anche a questo, si cita a sorpresa un testo sacro e non ti dice un buon attimo. Scrivono così sul DDL Alfano, sulla parte del diritto di cronaca. Appare evidente come il regime predisposto dal DDL Alfano contenga una serie di profili di contrasto non solo con la Costituzione ma con l'articolo 10 della Convenzione dei Trattati Internazionali e la giurisprudenza costante della Corte di Strasburgo in merito alla libertà di espressione.
Ci sono dunque seri dubbi di costituzionalità della legge. La stessa palese verso lo sangue, l'estensione del segreto. Cioè, con questa legge il cronista non vi racconterà più nulla. Da una parte invochiamo le ronde padane al posto delle forze dell'ordine, dall'altra si fa una norma di insicurezza individuale e collettiva. Dice lo studio, l'estensione del segreto non solo dagli atti di indagine, ma anche alle attività di indagine, osta l'esigenza di consentire l'accesso dei giornalisti alle informazioni, agli atti, alle udienze dei procedimenti penali, così come previsto dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in una loro raccomandazione unanime. Il regime di divieto di pubblicazione degli atti appare in contrasto con la preminenza della funzione della stampa di informare l'opinione pubblica sui procedimenti penali, la sicurezza. E anche il divieto per gli stessi motivi appare non compatibile e costituzionale il divieto di pubblicazione anche per riassunto, dice la legge, io non potrei farlo. Vicenda della clinica degli orrori Santa Rita, non c'entra niente con la politica. Vicenda Parma, nessuno di loro avrebbe potuto scrivere della vicenda Parma, se non per sunto qualche anno dopo, non so se è chiaro. Vuol dire che vostro papà o vostra mamma, magari truffato in quella situazione, poteva restare ignaro per anni non potendosi difendere, non difendendo se stesso. Però non stiamo parlando di ideologia, parliamo di interessi concretissimi che possono entrare nelle case di ciascuno di noi, ecco perché bisogna stare attenti a non caricarlo di un segno di contrapposizione puramente di parte. E dice l'introduzione della circostanza aggravante del reato di pubblicazione arbitraria degli atti di un procedimento penale costituiscono delle ingerenze che, sebbene finalizzate alla protezione di bisogni pubblici arriviamo a travaglio di imperativi, rappresentando delle sanzioni capaci di provocare un effetto dissuasivo sull'operatore dell'informazione e quindi non corrisponde alle necessità di una società democratica. Cioè si fa un'azione di mobbing preventivo, si dice attento a te, stai attento a cosa scrivi, stai attento a cosa pubblichi, perché rischio il carcere o la multa. A questo punto io cosa faccio? Se sto in un piccolo giornale, dico all'editore, ti do il testo, posso pubblicare questa inchiesta sugli inceneritori? Posso pubblicare questa inchiesta sulla corruzione che si è determinata nella mia provincia? Posso avvertire che è in corso? E io ti rispondo, in altri tempi sì, ma la multa che è stata messa è tale che mi fa chiudere il giornale. Ecco come si arriva alla censura. Quando vi dicono non c'è censura, no, questo determina. L'editore determina il ritiro dell'inchiesta e questo accadrà ovunque. La previsione di pene detentive, ho finito, sembra rappresentare un'ingerenza inaccettabile alla libertà di espressione. L'introduzione del divieto di diffondere il nome dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati rendono anche impossibile il controllo democratico diffuso sul funzionamento della giustizia. È palese che allo Stato, e con tante tali limitazioni alla libertà di informazione, la stampa non potrà più svolgere in pieno il suo ruolo di cantaguardia della democrazia. Non sono parole mie, nessuna di queste, ma di un gruppo dei giuristi tra i più moderati e pacati che ha studiato il DDL, che ha assicurato ieri alla Federazione della Stampa che un secondo dopo l'approvazione eventuale di questa norma presenterà l'esposto alla Corte di Strasburgo per chiedere che l'Italia sia messa in mora. Quando sento dire ma saranno posizioni estreme, ed ecco perché io ringrazio i protagonisti della manifestazione del 3, che sono loro. Loro hanno fatto questa manifestazione, non su un giornalista o su Repubblica o sull'Unità, ma sul tema delle intercettazioni, perché se ricordo bene la iniziativa nasce contro la legge Bavaglia, che rischia di bavagliare i cittadini. Sapete un precedente contro chi è stato della Corte Europea? Lo dico perché così si capisce di cosa parliamo. La Corte Europea 4 volte è intervenuta su casi simili. Uno di questi fu contro il presidente Mitterrand. Pensate cosa c'entra lo scontro destra-sinistra. Quando un giornalista delle Monde Poix fece un'inchiesta contro Mitterrand per lo spionaggio, perché veniva organizzata un'attività di spionaggio, si diceva, da parte della Presidenza, contro cronisti e singoli cittadini considerati avversari. In questo caso era un governo socialista, quindi vedete che proprio parliamo di cose molto più serie dello scontro politica-politicante dove ciascuno fa propaganda. E la Corte disse, no, va disattivata la sanzione francese. È prevalente sempre e comunque il diritto dei cittadini al controllo di chi è potere, che ha più doveri e non meno doveri, come si tende a dire in Italia, e siccome la notizia è di rilevanza sociale, hanno fatto bene a pubblicare i testi. Non so se è chiaro, questa è la giurisprudenza consolidata. Si fonda in questo modo. Termino con questa proposta. perché cioè poi è interessante appunto non solo descrivere ma dire che cosa fare. Una è l'iniziativa che avete proposto voi. Io mi auguro che con le forme e i modi che ciascuno deciderà, le scuole possano discutere di un tema che riguarda il loro futuro. La seconda è utilizzare le comunicazioni. Molte scuole cominciano a studiare il tema dei media, io penso che sia sempre più fondamentale abituarsi con i laboratori a leggere la televisione, a leggere i media e ad avere un atteggiamento critico, che oggi è quasi verso lo zero. Non delegare la comunicazione a coloro che hanno il tesserino professionale basta, ma crescere una leva di comunicatori nella scuola che attraverso l'uso delle nuove tecnologie, delle nuove strumentazioni tecnologiche imparino a fare il loro giornale, la loro televisione, diventare media attivisti. Guardate che le bugie sulla guerra in Iraq non furono scoperte solo da grandi giornalisti, ma da straordinari ragazzini in quella terra che con i loro blog e la loro telecamera bucarono le bugie dei dossier militari. Quindi vuol dire che dipende anche da te provarci. Credo che la Federazione della Stampa e l'Associazione siano oggi più disponibili che mai, con Nicastro, che non si sbaglia a fornire gli strumenti con l'Associazione di Palermo ad aiutare un processo di conoscenza, non di propaganda, che a me non interessa. Una proposta mi permetto di rivolgere all'Associazione Magistrati, e qui è più delicata, so che non è Lidio Pepino, ma mi permetto attraverso la sua persona, a lui e a Franco Silvi. Ma non sarebbe il momento, dopo tanti anni, a mia memoria non mi ricordo da 20 anni, dopo la manifestazione civile, bella, forte, che ha voluto la Federazione della Stampa con la convinzione e la passione civile che è tipica di Franco Silvi, di Roberto Natale e degli altri amici, che si arrivasse finalmente a un appuntamento congiunto, non di correnti della magistratura, ma dell'Associazione Nazionale Magistrati in quanto tale, tutti comunque collocati, e della Federazione della Stampa, tutti comunque collocati, che assieme facessero un'iniziativa dal titolo Ruolo e funzione dei poteri di controllo in questo Paese, e ponessero il tema loro delle garanzie da dare al cittadino, non al potente, al cittadino quando si verifica un caso di mala giustizia e mala informazione, discutendolo apertamente, ma anche dicendo c'è una soglia non superabile. Se si abbatte il ruolo e l'autonomia di giudici e giornalisti, si è abbattuta la Costituzione italiana, non c'è inutile girarci, c'è un abbattimento della funzione di controllo, cioè della trasparenza, vado fino in fondo, cioè del libero voto. Perché se non ho più controllo e rappresentazione, il voto è ineguale. Ho trasformato il sistema democratico in un sistema di loggia, in senso tecnico e proprio. Le logge sono i luoghi dove pochi decidono per la collettività. Le democrazie sono i luoghi dove anche chi non ha il cappuccio e si manifesta liberamente e partecipa alla decisione democratica. Io ho detto la necessità di un convegno di questa natura, di questa forza, di questa serietà, dove gli ex presidenti della Corte mandino un messaggio forte di allarme e di attenzione. La proposta, e rispondo a Totò, invece mi permetto di rivolgere a Totò Cusimano, che ha un accento più alla torre alla fine. Posso fare una proposta alla RAI? Sono talmente convinto delle cose che ha detto Cusimano, e so della passione di molti colleghi presenti. Vi faccio un esempio che riguarda la giornata di domani. Io oggi lancerò a partire da Palermo, se sarete d'accordo, una campagna, per far capire quello che ha detto Totò. Che il problema non è solo quello che va in onda, ma è soprattutto quello che non va più in onda. Nella sola giornata di domani ci sono 4 iniziative in Italia, mi permetto di ricordarvi. Le agende rosse a Roma, dove molti ragazzi arriveranno con l'agenda rossa del giudice Borsellino per ricordare quella misteriosa ultima agenda. Alcuni volevano che non si citasse neanche più. Persino l'ultima intervista di Borsellino, l'oggetto di censura in questo paese in televisione, mandata alle 2 di notte, non doveva essere vista alle 8 di sera. Affondi, paese vicino a Latina, non c'è solo la Sicilia. I cittadini domani vanno a chiedere perché, dopo che il ministro per 3 volte ha chiesto lo scioglimento del Consiglio Comunale, non lo si scioglie. Cosa c'è dietro? Il prefetto ha chiesto lo scioglimento. Perché diventano nemici le autorità dello Stato di Latina? Non Giulietti che non dice. A Castel Volturno, straordinarie ragazze e ragazzi della vostra età e di chi ci sta ascoltando in altre scuole, scendono a ricordare Gerry Massimo. Uno straordinario operatore di pace, nigeriano, nelle terre di Castel Volturno. E ultima cosa che invece vi riguarda, quello che direte, ci riguarda. Domani in un paese vicino a Bergamo, che si chiama Ponte Ragno, si riuniscono migliaia di cittadini perché in quel paese un sindaco ha levato il nome di impastato dalla biblioteca civica e ha detto lo vorrei dedicare al prete, e meglio il prete. E la Chiesa gli ha risposto con grande passione e dedicalo anche al prete. Perché devi levarlo? E se non ricordo male, io ho visto una bellissima lettera dei ragazzi, della ragazza di Cinisi, del paese di passato, che gli hanno detto: noi siamo un po' più civili. Noi invece non solo manteniamo il nome di Impastato, ma noi vogliamo mettere anche il nome di quel prete di Bergamo, perché abbiamo un'altra idea dell'Italia. Non è un'Italia delle camicie colorate, è un'Italia delle passioni, della memoria. Mi pare una civiltà più ampia, più forte, più solida quella che è nata da qua. Allora qual è la proposta? Di chiedere ai giornalisti, hai ragione, spesso scappano. Nella giornata di domani almeno il servizio pubblico radiotelevisivo potrebbe avere la decenza di dedicare uno di questi quattro titoli a questi quattro eventi. La dirò in modo brutale: un centesimo del tempo dedicato alla storia di Federico o dell'ultimo dei cronisti si può dedicare a quattro straordinarie persone che non la pensavano come me, molti di loro, a questi quattro persone che hanno avuto passione civile. Vorrei che lo lanciassimo assieme questa campagna. Non difendere la memoria di ciò, guardate che non è un problema, non è un problema delle loro famiglie. Se non li ricordi, hai ammazzato te stesso, ti sei fregato, non ci sei più. E perché chiudo ringraziando loro? Perché la federazione della stampa, io spesso vengo chiamato per disegnare, però mi sono anche convinto che sono bisogna anche cominciare a costruire che si possa fare. Non solo hai detto la manifestazione, ma vedete quel signore che dice: lui si scoccia quando lo dico, che è vicino a Franco Siti. Per la prima volta la federazione della stampa ha costruito un osservatorio sul tema delle mafie e delle informazioni. Ha aperto un laboratorio, sta cercando di seguire l'ultimo dei cronisti che non può lavorare. L'ultimo dei cronisti colpito, e già lo fanno i cronisti siciliani, non è vero che non ci sia nulla. Sapete perché lo guardo, Roberto Spampinati? Perché vedete, altri girerebbero con la valigetta a dire: tanti anni fa a Ragusa ammazzarono mio fratello, e fare il testimone, e basta. Lui non lo fa. Lui ha messo a disposizione se stesso e ha trovato degli straordinari compagni che sono loro, per usare la memoria per costruire il futuro, è cosa ben diversa. C'è chi onora la memoria per fermarsi. C'è chi usa la memoria per dire a un ragazzo che magari oggi si schifa anche di ascoltarci: stai attento, perché domani a 24 anni, come è successo a mio fratello, a Giancarlo Siani, anche tu vorresti fare il giovane cronista di una televisione o di un giornale, e ti capita all'improvviso di imbatterti in qualcosa di losco, e siccome sei per bene, dici: ma io la vorrei raccontare. Diventi un nemico. Se non c'è nessuno attorno che dica: ma questo nemico io ricostruisco una rete, tu all'improvviso, dopo avere per una vita detto che me ne frega a me, scopri che ti possono far fuori in un secondo. Loro stanno costruendo questa eccezionale rete. Allora cosa mi piacerebbe? Che una scuola, io mi metto a disposizione, te la propongo così, adesso prova a incastrare Totò, siccome questo è uno straordinario auditorio e conosco la tua grande passione civile e conosco la passione civile di alcuni insegnanti che spesso ci scrivono dalla Sicilia. Prima arrivando, io su queste cose vado, forse sono fuori dal mondo, anzi sicuramente, quando vedo queste cose mi appassiono. Vito ci ha regalato questo libro di Vincenzo Consolo, che non è proprio un passante, Pio la Torre e l'orgoglio di Sicilia. Io non sono siciliano, ma c'ho l'orgoglio di questa storia di Pio la Torre, di Rodano Di Salvo, come di Claudio Fava, come di Berto Alfaro, come di giornalisti di estrema destra che sono stati ammazzati per l'attività antimafia, e ci sono stati anche loro. Quindi non mi interessa, non ne faccio una questione di parte, trovo atroce a strumentalizzare queste cose. Ma Vito prima ha espresso un desiderio, ha detto: ma Pio la Torre, l'orgoglio di Sicilia, potrebbe diventare una lettura teatrale? Ci potrebbe essere una scuola interessata a farne un laboratorio? Ecco, mi piacerebbe che nei prossimi giugno una scuola dicesse: sì, a me interessa, vogliamo leggerlo, vogliamo farlo. Vogliamo dedicare una giornata non alla memoria di chi non c'è più, ma alla lettura di qualcuno che attraverso la sua vita ha consentito a noi, me per primo, di poterci esprimere liberamente e tentare di usare la parola non per ammazzarsi, ma per conoscersi. Forse la cosa migliore sarebbe ritrovarsi qui per assistere alla lettura di questa opera dedicata a Pio la Torre. Grazie.